Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Il pellegrinaggio alle sette chiese.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento con il viaggio sacro e ben trovata la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Buongiorno professoressa.
Grazie, buongiorno.
Oggi ci parla di un pellegrinaggio molto romano, anzi solo romano, e il pellegrinaggio alle sette chiese, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla. Un pellegrinaggio che è legato alla figura di San Filippo Neri, uno dei santi più amati e venerati a Roma.
Sì, infatti è il copatrono della città insieme a Santi Pietro e Paolo.
San Filippo non era romano, raccontiamo un po' la sua storia.
Venne da Firenze a soli 18 anni nel 1534 e venne proprio come pellegrino, però si fermò a Roma e rimase a lungo e a 36 anni, solo a 36 anni, si decise a prendere i voti sacerdotali e iniziò a realizzare moltissime opere, a fare un'opera veramente produttiva ed efficace di apostolato fra i poveri diseredati della città, e quindi fece costruire case per i pellegrini, l'istituto di Santa Maria della Pietà, che è quasi un'istituzione a Roma, che era proprio dedicato ai disadattati mentali, scuole, collegi, refettori per i bambini di strada. I bambini lo commuovevano particolarmente. Questo suo ultimo aspetto, infatti, è quello che ha più colpito l'immaginario collettivo e ha provocato l'affettuosità dei romani. E infatti è stato argomento di film e di un noto bellissimo musical con altrettanto note canzoni che erano tutte in sulla principale caratteristica di questo particolare uomo, che erano la serenità, la generosità, la bonomia. Infatti è celebre la frase che indirizzava ai suoi bambini, che erano quasi tutti bambini di strada, orfani, abbandonati: state buoni se potete. Quindi parlava a chi conosceva bene i suoi polli, come potremmo dire. Infatti Filippo era chiamato ed è chiamato il santo della gioia. La sua quindi era una manifestazione più vera del cristianesimo, forse come proprio Cristo l'aveva pensato, un cristianesimo fatto di amore e di gioia. Naturalmente questo non toglie che Filippo trovasse il tempo per la preghiera e la meditazione. Divenne popolarissimo come confessore di ultimo, ma anche di potenti, dei grandi di Roma e anche non soltanto romani, che apprezzavano in lui questa sua saggezza e questa sua particolare umanità.
La sua figura è legata al pellegrinaggio alle sette chiese, che in realtà non è una sua invenzione. Lui l'ha un po' rispolverato, questo pellegrinaggio, era preesistente.
Sì, preesisteva, diciamo, più che un pellegrinaggio, era un uso di andare fuori delle mura aureliane per visitare le sette chiese, e lui lo reinventò, lo rimise come abitudine, anche perché lui personalmente aveva proprio il piacere, la consuetudine di recarsi spesso a passeggiare fuori delle mura aureliane, si fermava presso alcune chiese pregando e meditando, e questa sua abitudine era talmente nota che quando lo vedevano uscire dalla porta di San Sebastiano le guardie gli gridavano in amicizia: buona camminata padre Filippo. E Filippo e i suoi discepoli, che poi diventeranno gli oratoriani, quindi il nucleo della congregazione dell'oratorio, riconosciuto conosciuta nel 1575, chiamavano queste passeggiate visite, come se andassero a visitare degli amici, solo che andavano a visitare i luoghi della memoria cristiana di Roma, del cristianesimo, dove riposavano gli apostoli, i martiri e dove erano conservate delle importanti reliquie del passato. Quindi proprio da queste passeggiate, sia solitarie che in compagnia di alcuni discepoli, scaturì l'idea di renderle una pratica organizzata con un percorso definito. Questo accadde nel 1552, quando Filippo decise di dedicare a questo pellegrinaggio un giorno preciso, il giovedì grasso, non a caso. Quindi diciamo che il primo pellegrinaggio ufficiale alle sette chiese avvenne giovedì grasso, 25 febbraio 1552. La gente che lo seguì a questo lungo percorso era numerosissima, a volte era una vera folla di persone che apparteneva ad ogni censo e ad ogni ceto, e divenne in poco tempo un pellegrinaggio popolarissimo. Filippo Neri morì il 26 maggio 1595 e fu canonizzato nel 1622.
Tra l'altro, negli ultimi anni questo pellegrinaggio è stato ripreso e viene organizzato almeno un paio di volte l'anno proprio dagli oratoriani della Chiesa Nuova, la chiesa di Santa Maria in Vallicella, a due passi da Piazza Navona. Parliamo più nel dettaglio di questo pellegrinaggio, che è rimasto sostanzialmente lo stesso, quindi parliamo di com'era agli inizi e quanto era lungo il percorso e come si snodava.
Il percorso di questa visita era molto lungo, 25 chilometri, infatti necessitava di due giorni per essere completato. Iniziava dalla chiesa di San Girolamo, poi attraversava Ponte Sant'Angelo, si soffermavano i pellegrini a dare conforto ai malati dell'ospedale di Santo Spirito, tuttora esistente, e quindi si recavano a San Pietro, che era la prima tappa del cammino perché era il centro della cristianità, e facevano una sosta devota presso la tomba di San Pietro. Le tappe successive contemplavano la chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, chiesa millenaria eretta sul luogo del tempio di Esculapio, che era già a sua volta meta dei pellegrini, poi sempre a piedi, e questa era forse la tappa più lunga, fino alla basilica di San Paolo fuori le mura, che tutti conosciamo perché è una delle quattro celebri basiliche giubilari di Roma. Da qui, lungo la strada che ancora si chiama la via delle sette chiese, il gruppo attraversava l'agro romano e arrivava alla chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Ora, la chiesa di San Sebastiano è una basilica costantiniana del IV secolo e fu costruita, come allora si usava, per venire incontro al desiderio di molti cristiani di essere sepolti presso le tombe dei martiri. Si diceva di essere seppelliti ad corpora, presso i corpi dei martiri. E infatti nel sottosuolo si sviluppano tuttora le catacombe che portano lo stesso nome. Inizialmente la chiesa si chiamava Ad Catacumbas. Qui i pellegrini assistevano alla messa e all'omelia di Filippo, e poi veniva una cosa che caratteristica proprio del carattere del santo e di questo pellegrinaggio: subito dopo l'omelia si svolgeva una refezione in quella che ora si chiama Villa Celimontana, una delle più belle ville e parchi di Roma, e una volta era il Giardino Mattei. Questa refezione collettiva, semplice, austera, però era rallegrata da canti, da inni e da musica. Quindi all'aspetto penitenziale del tutto evidente si univa all'aspetto gioioso, festivo, che dovrebbe essere sempre presente all'idea del pellegrinaggio e all'idea di un cristianesimo solare, lontano da cupezze ma pieno di gioia, come era appunto Filippo Neri. Dopo questa sosta si dirigevano tutte verso San Giovanni Laterano, altra basilica giubilare, e la Scala Santa, quindi proseguivano verso la chiesa vicina di Santa Croce in Gerusalemme. La chiesa di Santa Croce in Gerusalemme era stata ricavata da un palazzo imperiale, quindi dalla Roma imperiale del III secolo d.C., e prende il nome dalle reliquie preziose che erano state portate dalla Terra Santa da Sant'Elena, l'imperatrice Elena, mamma dell'imperatore Costantino. Quindi c'era, forse ci sono ancora, un pezzetto della croce, la croce del cosiddetto buon ladrone, alcune spine della corona di Cristo e soprattutto il Titulus Crucis, che è il cartiglio che sormontava la croce con la dicitura INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Ora, c'è una cosa molto, molto caratteristica, molto particolare. Il pavimento della cappella di Sant'Elena forse un tempo era coperto da terriccio che proveniva da Gerusalemme, da cui il nome proprio in Gerusalemme. Pensate che questa cappella era considerata così sacra che ne era vietato l'accesso alle donne.
Va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, va di casa. immagini, certo, quel che giorno sarà della tua vanità.
Monia Parente con voi al microfono sulla Radio Vaticana, con me in studio l'antropologa delle religioni Gabriella Marucci, che ci sta raccontando il pellegrinaggio alle sette chiese, un pellegrinaggio legato alla figura di San Filippo Neri. Avrete riconosciuto il famoso brano di Angelo Branduardi che ha musicato alcune celebri frasi, alcune massime di San Filippo Neri, tra l'altro fortunata colonna sonora di uno dei film dedicati alla vita del grande santo. Abbiamo idealmente superato, tornando con la mente ai tempi di San Filippo Neri, la tappa di Santa Croce in Gerusalemme. Verso quale chiesa si dirigeva il gruppo dei pellegrini sulla scia del santo?
Si dirigeva verso la chiesa di San Lorenzo fuori le mura, parliamo sempre di mura rogliane. Ora, originariamente questa chiesa costantiniana era nota come San Lorenzo ad Veranum, perché era costruita sull'Ager Veranus, dal nome del proprietario del terreno, che era un certo signor Verano. Era un luogo fuori città, ricchissimo di mausolei e di tombe. Perché? Perché i romani avevano orrore della morte e dei morti, quindi seppellivano i loro morti sempre fuori della cinta muraria, e infatti tuttora nello stesso luogo si estende l'enorme cimitero del Verano. Infatti l'abitudine di seppellire i morti, anche santi, anche se reliquie, nell'interno di una chiesa o sotto l'altar maggiore, faceva impressione ai romani di antica tradizione, perché c'era appunto questa idea della morte come contaminante, che contaminasse la vita. Invece questo diventò, tra l'altro, bellissima chiesa di San Lorenzo fuori le mura, dove adesso, per dire una curiosità, i funerali ufficiali, per esempio, che riguardano il personale della vicina Università della Sapienza di Roma, vengono fatti proprio a San Lorenzo fuori le mura. Dopodiché i pellegrini tornavano in città e si fermavano per l'ultima tappa, lunghissima, perché Roma è grande e si parla di tappe lunghe a parecchi chilometri distanti una dall'altra. L'ultima tappa era la Basilica di Santa Maria Maggiore. Per dare un'idea a chi conosce Roma, o magari non abitandoci, siamo grosso modo vicino a Sesone Termini. Qui il gruppo si scioglieva dopo aver cantato l'ultimo inno di queste due faticose e pesanti giornate, che era il Salve Regina.
Quindi due giornate di cammino.
Eh sì, la distanza, 25 chilometri da percorrere in gruppo, con le soste, le preghiere nelle sette basiliche, la meditazione sui martiri santi sepolti nelle basiliche, più la refezione, le omelie dette da San Filippo, non potevano che occupare almeno due giorni.
Quindi un vero e proprio pellegrinaggio. Oggi molte delle tappe si trovano ormai nei centri abitati, non era così al tempo di San Filippo Neri. Le tappe per lo più erano anche in zone rurali.
Sì, quindi conservava le caratteristiche tipiche del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un tempo, l'abbiamo detto altre volte, ma ripetita iuvant, è un tempo fuori dell'ordinario, fuori del quotidiano, fuori del comune, quindi si deve svolgere fuori dei percorsi quotidiani e comuni. E in questo caso abbiamo chiese particolari, perché sono chiese di giubileo, ma anche chiese fuori le mura. Cioè, pensiamo anche al giorno in cui questo accadeva, che era il giovedì di grasso. Quindi l'intento di San Filippo era di creare un due giorni con un percorso che si distaccasse totalmente dal contesto sociale, temporale, quotidiano in cui la società stava vivendo.
Un'altra caratteristica da sottolineare è il fatto che gli oratoriani interrompevano il pellegrinaggio per accogliere i pellegrini.
Sì, una delle caratteristiche principali degli oratoriani è l'accoglienza del più povero, del più stanco, e quindi anche del pellegrino. In questo caso, per accentuare questa loro caratteristica, durante i giubilei gli oratoriani e tutti i vari discepoli e cittadini di Roma interrompevano la visita alle sette chiese, la visita annuale alle sette chiese per dedicarsi a quello che loro riusciva meglio di qualsiasi altra cosa, che era l'accoglienza e lo sfamare, accogliere, dare un posto, un tetto ai pellegrini più poveri, perché non tutti i pellegrini arrivavano in carrozza o con lunghi cortei di guardia a seguito, cosa che in realtà accadeva. Molti pellegrini erano dei poveri, poverissimi, che venivano a piedi da luoghi molto lontani, a volte da nazioni lontanissime, portando con sé delle suole di ricambio, delle scarpe e pochi denari, correndo a volte il rischio anche della vita. Quindi trovare un posto agli oratori di San Filippo era un grande sollievo, e loro questo facevano durante il giubileo.
Ascoltiamo ora alcune delle massime più note di San Filippo Neri sull'amore di Dio, sull'umiltà e sulla preghiera.
Chi vuole altra cosa che non sia Cristo non sa quello che si voglia. Chi dimanda altra cosa che non sia Cristo non sa quello che dimanda. Chi opera e non per Cristo non sa quello che si faccia. All'acquisto dell'amor di Dio non c'è più vera e più breve strada che staccarsi dall'amore delle cose del mondo, ancor piccole e di poco momento, e dall'amor di se stesso, amando in noi più il volere e servizio di Dio che la nostra soddisfazione e volere. Figliuoli, siate umili, state bassi, siate umili, state bassi. Dio sempre ha ricercato nei cuori degli uomini lo spirito d'umiltà e un sentir basso di sé. Non vi è cosa che più dispiaccia a Dio che l'essere gonfiato della propria stima. Per acquistare il dono dell'umiltà sono necessarie quattro cose: disprezzare il mondo, non disprezzare alcuno, disprezzare se stesso, non far conto d'essere disprezzato. A questo non sono arrivato, a questo vorrei arrivare. Non vi è cosa migliore per l'uomo che l'orazione, e senza di essa non si può durar molto nella vita dello spirito. Figliuoli, state allegri, state allegri. Voglio che non facciate peccati, ma che siate allegri. Non voglio scrupoli, non voglio malinconie. Scrupoli e malinconie lontani da casa mia.
Queste alcune massime di San Filippo Neri lette per noi da Rosario Tronnolone. Siamo in chiusura del nostro programma con la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Abbiamo ripercorso la storia e anche idealmente l'itinerario del pellegrinaggio alle sette chiese. Pellegrinaggio che è stato proprio rispolverato e rilanciato da San Filippo Neri.
Sì, che ebbe proprio il merito di fare sì che un'antichissima abitudine devozionale diventasse una prassi collettiva. Quindi una visita, un'usanza, un pellegrinaggio in vista di un generale rinnovamento dello spirito. Non a caso, ripeto, il pellegrinaggio si svolgeva il giovedì grasso, proprio in un periodo in cui le feste di carnevale davano un segnale del tutto opposto a questo devozionale. Quindi era ed è un memento che incoraggiava a ripensare i valori più profondi del cristianesimo, allontanandosi dalle scorribande carnascialesche. Quindi questa usanza, insieme al fatto di essere una scampagnata, sì, lunga, faticosa, penitenziale, tutto quello che volete, fatta a piedi, ma essendo rallegrata da musica, canti, un pasto collettivo, questa serenità di base di questo pellegrinaggio attirò molta gente, aiutandola quindi a distaccarsi dalle usanze, adesso no, ma un tempo veramente eccessive, del carnevale.
Grazie professoressa Marucci, l'appuntamento con lei è per il prossimo mese per parlare di ex voto.
Grazie a voi.
La Vergine Maria, protagonista delle massime di San Filippo Neri che chiudono il nostro incontro, a tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana. Thank you.
Figliuoli miei, siate devoti della Madonna, siate devoti a Maria. Sappiate, figliuoli, e credete a me che lo so, non vi è mezzo più potente ad ottenere le grazie da Dio che la Madonna Santissima. Maria, il mio amore, la mia consolazione, la mamma mia. La Madonna Santissima ama coloro che la chiamano Vergine e Madre di Dio e che nominano innanzi a lei il nome Santissimo di Gesù, il quale ha forza di intenerire il cuore.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Il pellegrinaggio alle sette chiese.